come è stato ricordato, siamo nel nostro percorso del ciclo di predicazioni dal titolo A scuola del maestro sì, ma come? Siamo arrivati appunto al capitolo 7 del Vangelo di Matteo. Se vi ricordate, stiamo imparando quello che il grande maestro Gesù ci insegna attraverso il suo sermone sul monte. Quindi vi invito ad aprire le vostre Bibbie, capitolo 7, Matteo capitolo 7, versetti che vedremo è dell'1 al 6. Allora, la parola del Signore dice così: non giudicate affinché non siate giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nell'occhio tuo? O come potrai tu dire a tuo fratello, lascia che io ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave, e allora ci vedrai bene per trarre la pagliuzza dell'occhio del tuo fratello. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non li pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbranino. Allora, in questi versetti vedremo una delle pratiche umane che facilmente la pratichiamo tutti. Sì, tutti, perché giudicare è una caratteristica umana che coinvolge tutti quanti. Prima di considerare questo tema, vediamo il significato del termine giudicare. Allora, il verbo giudicare è un verbo della lingua italiana che significa esprimere un'opinione o una valutazione su qualcuno o qualcosa. Giudicare implica l'uso del discernimento e delle capacità critica per formare un'opinione che può essere positiva, negativa o neutra. Possiamo dire però che quando giudichiamo una persona non stiamo dicendo chi è quella persona, ma stiamo dicendo che opinione abbiamo noi di quella persona. Un giudizio è semplicemente un'opinione personale che a volte non corrisponde al vero e rischia di mettere in cattiva luce quella persona. Però ciò che vogliamo vedere questa mattina è quello che la Bibbia ci insegna riguardo a questo tema. Infatti, nella Sacra Scrittura ci sono alcuni brani che ci insegnano a giudicare, ovviamente mai a cuor leggero o per il gusto di farlo. Però ci sono altri brani che parlano del fatto che non aspetta a noi giudicare. Infatti il titolo della predicazione di questa mattina è Attenzione a come giudicate. Tre sono i sottotitoli che vedremo. In primo luogo, giudicare o non giudicare, versetti 1 e 2. Secondo, esaminatevi prima di giudicare, 3 e 4. E per ultimo, togliti la maschera e onora la parola di Dio, versetti 5 e 6. Allora, primo punto, giudicare o non giudicare? Allora, nei primi due versetti, il grande maestro Gesù ci dice chiaramente non giudicate. In questi versetti, il nostro Signore ci indica come comportarci di fronte ai difetti di altrui, e le sue espressioni sembrano ovviamente un rimprovero agli scribi e ai farisei, che erano molto rigidi e severi, molto magistrali e altezzosi nel condannare tutto ciò che le circondava, come spesso accade a chi è orgoglioso e presuntuoso nel giustificare se stesso. Non giudicate significa che non dobbiamo giudicare avventatamente, né emettere un giudizio su nostro fratello che non abbia fondamento, ma sia solo il prodotto della nostra gelosia e della nostra natura malvagia. Allora è facile per noi cadere in questo peccato. Quanto facile è per noi cadere nell'abitudine di giudicare secondo la carne. Infatti il Signore Gesù, criticando i farisei per il loro modo arrogante di giudicare, dice: voi giudicate secondo la carne, io non giudico nessuno. Giovanni capitolo 8, versetto 15. Quindi quello che ci insegna il grande maestro è che non dobbiamo giudicare in modo ingiusto, spietato, né con un spirito di vendetta e desiderio di fare del male. Perché, Signore Gesù dice, con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati anche voi. Infatti questo insegnamento allora è un forte avvertimento per aiutarci a capire l'importanza di agire con misericordia l'uno verso l'altro, anche quando la colpa c'è realmente. Perché anche noi abbiamo ricevuto misericordia da Dio nonostante i nostri peccati. Pensiamo ad un esempio. Allora, se davanti a noi abbiamo una situazione in cui notiamo il peccato in un'altra persona, prima di preoccuparci dal suo peccato, prima di giudicare quella persona, dobbiamo preoccuparci dal nostro peccato. Perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi, continua il Signore Gesù nel versetto 2. Quindi non dobbiamo giudicare anche quando ci sono delle prove certe. Dobbiamo ricordare che anche noi saremo giudicati con lo stesso metro con il quale usiamo per giudicare gli altri. Perciò, chi ha un metro duro, senza misericordia, che presume il male senza prove certe, sarà giudicato duramente. È molto chiaro che dalle scritture che è possibile giudicare in modo sbagliato, o per usare le parole della scrittura, giudicare secondo la carne. Infatti in alcuni versetti Dio ci ammonisce a giudicare secondo l'apparenza, prima Samuele capitolo 16 versetto 7. In un altro brano, Gesù insegna una verità importante che riguarda il modo di giudicare. Infatti, egli dichiara: non giudicate secondo l'apparenza, ma giudicate secondo la giustizia. Giovanni capitolo 7, versetto 24. Vediamo quindi che non dobbiamo giudicare secondo l'apparenza, ma dall'altra parte è possibile giudicare secondo giustizia. Allora, il fatto che non dobbiamo giudicare gli altri non significa che non dobbiamo riprenderli per ricondurli sulla strada della giustizia, il che è un grave dovere e può essere un mezzo per salvare un'anima dalla morte. Oltretutto sarà un mezzo per salvare le nostre anime dalla condivisione della loro colpa. Questo dice Matthew Henry. Infatti, se leggiamo nella lettera di Giacomo, capitolo 5, versetti 19 e 20, leggiamo queste parole: se qualcuno di voi si svia dalla verità e uno lo riconduce indietro, costui sappia che chi avrà riportato indietro un peccatore dall'errore dalla sua via salverà l'anima del peccatore dalla morte e coprirà una gran quantità di peccati. Quindi la domanda rimane: giudicare o non giudicare? Quando Gesù dice non giudicate, bisogna intendere non date sentenze definitive. Infatti sarebbe assurdo pensare alla sospensione delle nostre facoltà critiche, anche perché il giudizio ha a che fare con l'intelligenza, con la capacità di analisi che Dio ci ha donato e che vuole che esercitiamo per distinguere il bene dal male, la verità dall'errore. Nella lettera ai Corinzi leggiamo queste parole, per esempio. Lui dice così, cioè Paolo che parla in Corinzi, 1 Corinzi capitolo 2, 15: l'uomo spirituale giudica ogni cosa. In altre parole, il cristiano è un attento osservatore, qualcuno che si interroga costantemente sulla volontà di Dio. Anche Spurgeon, parlando di questo versetto, dice che i santi non sono dei giudici, ma non sono neanche dei sempliciotti. Quindi, cari fratelli e sorelle, nei nostri rapporti, nei nostri matrimoni, nelle nostre amicizie, possiamo facilmente avere la brutta tendenza di giudicare senza conoscere la realtà. Per non cadere in questo peccato, il grande maestro ci esorta ad imparare a esaminare noi stessi, i nostri cuori, la nostra vita, la nostra condotta. Vediamo così il secondo punto: esaminatevi prima di giudicare. Versetti 3 e 4. Allora, in questi versetti il grande maestro ci mette in guardia dell'avere l'orgoglio di voler mettere in piazza il peccato di altri, quando noi stessi abbiamo peccato e non abbiamo confessato questo peccato. Infatti, la riprensione del Signore Gesù è proprio questa, versetto 3 e 4. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello, mentre non scorgi la trave che è nel tuo occhio? O come potrai dire a tuo fratello, lascia che ti tolga dall'occhio la pagliuzza, mentre la trave è nell'occhio tuo? Allora, questi versetti rivelano la nostra tendenza umana a criticare quello che fanno gli altri e come lo fanno, piuttosto che considerare la nostra trave o il nostro bisogno di salvezza. Infatti, questa immagine della trave davanti ai propri occhi e della pagliuzza di voler togliere all'altro ci ricorda che soltanto chi è consapevole di dover rendere conto a Dio ed è onesto abbastanza da essere autocritico può avere l'obiettività e la sensibilità per aiutare il prossimo a liberarsi dal corpo estraneo nell'occhio. Se vediamo nella lettera sempre ai Corinzi, l'apostolo Paolo spiega come possiamo diventare liberi da questa natura peccaminosa che ha legato tutta l'umanità dalla caduta d'Adamo. Versetti in considerazione sono proprio i versetti 31 e 32 del capitolo 11 che ha letto il fratello Sandro, che continua così. Versetto 31. Ora, se esaminassimo noi stessi, non saremmo giudicati, ma quando siamo giudicati, siamo corretti dal Signore, per non essere condannati come il mondo. Quindi, se scegliamo di smettere di giudicare agli altri e iniziamo a esaminare noi stessi, inizia una nuova vita, una vita completamente nuova. Cari fratelli e sorelle, quando siamo concentrati a esaminare noi stessi e ad essere liberati dal nostro peccato, allora possiamo essere pronti a valutare e aiutare anche gli altri. Ovviamente saremo sempre tentati dai pensieri di giudizio, ma dobbiamo rigettarli immediatamente. Infatti, quello che ci insegna il grande maestro Gesù è di cominciare a valutare il nostro cuore e la nostra vita, la nostra condotta, così come leggiamo anche nel Salmo 139, versetti 23 e 24, che dice così: esaminami, o Dio, e conosci il mio cuore, mettimi alla prova e conosci i miei pensieri, vedi se c'è in me qualche via iniqua e guidami per la via eterna. Allora, se siamo fratelli in Cristo, quello che la parola di Dio ci dice è che dobbiamo prima esaminare noi stessi, poi aiutarci a vicenda anche a rimuovere le fastidiose pagliuzze degli occhi degli altri. In altre parole, possiamo dire che non siamo chiamati a indossare la toga del giudice che è pronto a giudicare, né la maschera dell'autore, cioè dell'ipocrita, ma i panni che dovremo indossare è quello del fratello servitore, quello che aiuta all'altro. Per capire questo modo di agire, l'evangelista Giovanni racconta l'episodio della donna adultera, Giovanni capitolo 8, versetti 3 all'11. Allora, questa donna era realmente colpevole e meritevole della lapidazione secondo la legge levitica, che possiamo vedere in Levitico 20, versetto 10. Ma Gesù disse ai suoi accusatori: chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei. Ovviamente un colpevole non può giudicare un altro colpevole, in quanto i due si condannerebbero a vicenda. Solo chi è giusto, senza peccato, può giudicare. In questa immagine troviamo due tipi di persone. Da una parte ci sono i dottori della legge che condannano, giudicano un atto ovviamente colpevole. E Gesù è il giusto che si siede accanto all'imputata per soccorrerla e indicarle la via della giustizia. Quindi, come abbiamo detto, se siamo alla scuola di Gesù, impariamo da Lui. Perché Lui stesso ha detto: io non sono venuto a giudicare il mondo, ma a salvare il mondo. Giovanni capitolo 12, versetto 47. Infatti, Dio non ha mandato suo Figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Giovanni capitolo 3, versetto 17. Allora, l'esempio della donna colta in adulterio ci dona un meraviglioso insegnamento. Dio Padre, nella persona del Figlio, prima di giudicarci, ci viene in soccorso. Ci trova nel nostro peccato, forse anche in una situazione che sembra irrisolvibile. E anziché condannarci, ci porge una mano per rialzarci. Ma ci chiede un atto da compiere, un atto di fede, quello di ravvederci, di allontanare da noi stessi quel peccato, quell'atteggiamento, quell'inclinazione e di ricominciare una nuova vita con Lui. Quindi il messaggio di questa mattina è anche per voi che ancora non siete credenti. Dio Signore vi chiede di esaminare voi stessi. Se vi identificate come peccatori che hanno bisogno di perdono, e in realtà tutti quanti abbiamo bisogno di perdono, questo è il momento. Correte ai piedi di Gesù, a colui che crea la fede e la rende perfetta. Ravvedetevi, ciascuno di voi sia battezzato nel nome di Gesù Cristo per il perdono dei vostri peccati e voi riceverete il dono dello Spirito Santo, dice Atti capitolo 2, versetto 38. Cari fratelli e sorelle, ascoltiamo allora e ubbidiamo l'esortazione del grande Maestro. Non giudichiamo con un metro nostro, perché saremo giudicati con lo stesso giudizio con cui noi giudichiamo. Non possiamo ovviamente aiutare nessuno giudicandolo o puntandolo il dito sulle loro mancanze, ma possiamo aiutarlo giudicando noi stessi e lavorando alla nostra propria salvezza. Infatti l'Apostolo Paolo ci esorta proprio con queste parole, 1 Timoteo capitolo 4, 16: vada a te stesso e all'insegnamento, persevera in tutte queste cose, perché facendo così salverai te stesso e quelli che ti ascoltano. Vediamo così l'ultimo punto: togliti la maschera e onora la parola di Dio. Versetti 5 e 6. Allora, abbiamo visto nei versetti precedenti, cioè dell'1 al 4, che Gesù, il grande maestro, esorta i credenti a non giudicare gli altri, cioè a non dare sentenze definitive. In questi due versetti ci esorta a toglierci la maschera e onorare la parola di Dio. Infatti, siamo esortati a togliere prima la trave del nostro proprio occhio per essere in grado poi di aiutare a togliere la pagliuzza dell'occhio degli altri. Al versetto 5 dice: ipocrita, togli prima dal tuo occhio la trave. Allora, essere severi però con i difetti degli altri, mentre siamo indulgenti con i nostri peccati, è segno di ipocrisia. Quindi non dobbiamo essere ipocriti, dobbiamo prima liberarci dai nostri peccati affinché viviamo per onorare la parola di Dio. Infatti dalla parola di Dio siamo chiamati ad amarci gli uni agli altri, Giovanni capitolo 13 versetto 34. Non dobbiamo dire: ho una trave nel mio occhio, quindi non posso aiutare mio fratello a togliere la pagliuzza del suo. Quello che dobbiamo fare è purificarci noi stessi per poter così contribuire ad aiutare il nostro fratello. Cioè, dobbiamo abbandonare i nostri peccati, quei peccati nascosti, e non essere ipocrita guardando la pagliuzza degli altri mentre ci sono delle trave nel nostro occhio. Quindi togliti la maschera e onora la parola di Dio. Allora, per avviarmi alla conclusione, vorrei commentare brevemente il versetto 6 del nostro testo, che dice così: non date ciò che è santo ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non li pestino con le zampe e rivolti contro di voi non vi sbrani. Allora, sembra che questo versetto non c'entri nulla con il discorso del giudicare o meno. Infatti, se da una parte abbiamo visto che non dobbiamo giudicare, dall'altra parte il Signore Gesù ci dice di non mancare di discernimento nel riconoscere pagliuzze e travi, ma anche di discernere il tipo di persone che sono davanti a noi. Per questa ragione ci parla dei cani e porci. Soprattutto però ci parla di ciò che è santo e delle perle preziose. Allora, parlando di ciò che è santo, secondo alcuni studiosi, dicono che si riferiscono al Vangelo o alle verità spirituali che non deve essere condiviso indiscriminatamente con coloro che non sono disposti ad accettarli, che la rigettano ostinatamente. Per altri studiosi, ciò che è santo significa qualsiasi verità connessa con ammonimenti scritturali, precetti e dottrina biblica. Perciò, ciò che è santo e prezioso non dovrebbe essere dato ai cani e ai porci. Allora, per capire un attimo perché li chiamano questi animali che sono impuri, vediamo al libro dell'Esodo capitolo 22 versetto 31, che lì vediamo che i cani erano considerati animali impuri, i quali dovevano essere alimentati da cibi impuri e non con il cibo consacrato a Dio. Poi anche nel libro dei Levitico, capitolo 11, versetto 7, vediamo che anche i porci erano considerati animali impuri. Quindi entrambi animali sono contrasti naturali a ciò che è santo e prezioso. Cani e porci rappresentano allora coloro che girano le spalle e rifiutano ostinatamente la verità di Dio. Rappresentano coloro che sono viziosi, impuri, abominevoli, malvagi e spregevoli. È avvenuto di loro quel che dice con verità il proverbio: il cane è tornato al suo vomito e la scrofa lavata è tornata a rotolarsi nel fango. Dice l'Apostolo Paolo, riferendosi proprio ai falsi dottori, ai falsi credenti, la cui natura non è stata rigenerata, i quali dopo aver conosciuto la verità della giustizia hanno girato le spalle al santo comandamento che è stato dato loro. Seconda Pietro capitolo 2 versetti 21 e 22. E nel suo commentario Matthew Henry, commentando su questo versetto dice che tra la generazione dei malvagi ci sono alcuni che sono arrivati a tal punto di malvagità che sono considerati come cani e porci, sono sfacciatamente e notoriamente vili. Allora possiamo dire che il peccato e il male influenzano l'uomo ad agire come un cane o un maiale, rispetto ovviamente alla verità di Dio, e cioè in contrasto con essa. In altre parole, il grande maestro sta dicendo che qualunque cosa sia in rapporto con Dio è santo e molto prezioso e deve essere trattato con molto rispetto. Quando non c'è rispetto per la parola di Dio, per la verità di Dio, non ci sarà nemmeno alcun rispetto per il donatore. Infatti, Dio stesso è odiato da tutti loro. Ma noi, cari fratelli e sorelle, come veri credenti, come veri discepoli di Cristo, dobbiamo onorare la parola di Dio. Noi che abbiamo accettato la Bibbia come l'unica verità assoluta e portiamo ad altri la parola di Dio, non possiamo però aspettarci di essere accolti da tutte le persone, perché ci sono alcuni, non tutti, uomini e donne, senza Dio, che si possono trovare anche nelle nostre famiglie. Queste persone sono così malvagi e non danno alcun valore alle perle spirituali di Dio, non hanno alcun rispetto per le cose preziose della vita, per le cose di Dio, non esitano a disprezzarle. Infatti dobbiamo stare attenti a loro, perché disprezzano le perle e pestano con le zampe, e rivolto contro di noi potrebbero farci pure del male. Infatti, se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi, dice il Signore Gesù, Giovanni capitolo 15, versetto 20. Quindi, se il Figlio di Dio è stato perseguitato, noi Suoi discepoli non possiamo aspettarci di essere accolti a braccia aperte da tutti e avere un trattamento migliore. Nonostante ciò, siamo chiamati ad annunciare la buona notizia, cioè il Vangelo, perché esso è potenza di Dio per la salvezza di chiunque crede, Romani capitolo 1, versetto 16. D'altra parte però non dobbiamo categorizzare alcune persone come cani e porci, perché Dio ama tutti e stima ogni persona. Quello che ci insegna il grande maestro è che dobbiamo usare saggezza e discernimento quando parliamo del Vangelo ad altre persone. Allora, in conclusione, possiamo dire che, come veri discepoli di Gesù, siamo tenuti a mettere freno ai nostri atteggiamenti di giudizio e smettere di essere ciechi ai nostri errori e non imporre agli altri degli standard che nemmeno noi possiamo rispettare. Dobbiamo discernere tra il bene e il male, il giusto e lo sbagliato, il peccato e la rettitudine, ma è una cosa molto diversa dal condannare e giudicare gli altri. Quindi l'esortazione finale è proprio questa: non giudicate affinché non siate giudicati. Inoltre, se vediamo qualche difetto negli altri, togliamo prima dal nostro occhio la trave per poter vedere meglio e così aiutare a togliere la pagliuzza dell'occhio del nostro fratello. Ringraziamo e lodiamo Dio per la Sua parola, perché per mezzo di essa possiamo seguire la Sua volontà per onorare il Suo nome ora e per l'eternità. Amen.